Nel dicembre 2024 il CPT, Comitato Europeo per la Prevenzione delle Torture e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti, ha pubblicato un report sulla sua visita condotta in 4 centri di permanenza per i rimpatri italiani: Milano, Gradisca di Sonzo, Potenza e Roma. Il ritratto che ne è emerso è terribile. Cito testualmente: maltrattamenti fisici, uso eccessivo della forza da parte del personale di polizia nei confronti dei detenuti stranieri. Viene criticata inoltre la diffusa somministrazione di medicinali psicotropi diluiti in acqua senza prescrizione medica, talvolta a insaputa dei prigionieri, e il fatto che i cittadini stranieri, durante i trasferimenti da una struttura all'altra, restino ammanettati per ore senza cibo e acqua. Si denunciano inoltre la scarsa qualità del cibo fornito alle persone trattenute e la mancanza di scorte di articoli da toilette. Inoltre, gli ispettori internazionali sottolineano che i reclusi sono come parcheggiati nei centri senza che venga loro offerto alcun tipo di attività sociale, nonostante le specifiche del capitolato d'appalto lo prevedano. Per parlare di questo, oggi abbiamo Javier e Claudia del CPR del Friuli Venezia Giulia. Io sono Ivan e siamo su Radio Quart. Ciao.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao e bentrovati. Io per parlare di questo volevo fare con voi una breve cronostoria di quello che è il CPR di Gradisca di Sonzo e di come del perché ci si finisce dentro.
Allora, il CPR di Gradisca è stato, diciamo, riaperto nel 2019, riaperto dopo circa una decina di anni, adesso non ricordo esattamente la data, in cui è stato chiuso il vecchio CIE, che all'epoca si chiamava CIE, ma era una struttura simile. Il motivo della chiusura era stato che durante una rivolta, che appunto non è una cosa nuova, una persona che era salita sul tetto è caduta ed è morta, e questo ha portato alla chiusura. E appunto dopo circa una decina di anni è stato riaperto, questa volta come CPR. E da allora è diventato un po', anche adesso parlavamo, è diventato un po' il centro di riferimento a nord-est sicuramente, ma già da, no, da arrivare gente fino da Bologna, perché in questo momento l'altro CPR aperto a nord è quello di Milano, e quindi diciamo che si distribuiscono tutte le persone che vengono rinchiuse in questi centri.
Perché il CPR di Torino l'anno scorso è stato chiuso a causa delle rivolte, quindi è stato inagibile, e di fatto grazie alle rivolte si è chiuso un CPR, che per ora è l'unico modo per farli chiudere, ecco. Perché appunto è inagibile, quindi di fatto il CPR di Gradisca era solo un posto detentivo, adesso è anche un posto di deportazione. Diciamo, si diceva che non funzionava perché le persone non venivano deportate ma rimanevano là, e invece adesso è anche un CPR di deportazione.
Sì, diciamo che da un punto di vista ufficiale, appunto come indica il nome, sono teoricamente centri dove vengono rinchiuse temporaneamente delle persone che non hanno le carte in regola e quindi che legalmente possono essere deportate. Questo teoricamente, però, appunto, come diceva Claudia, nei primi anni soprattutto in realtà veniva la percentuale di persone effettivamente rimpatriate era molto bassa, e questo anche, no, ci ha dato diciamo una prova di qual è l'utilizzo vero, cioè il senso, la funzione dei CPR, che non è semplicemente, no, un posto appunto per smistare la gente e poi deportarla, ma per creare nel territorio, no, una certa influenza, esercitare una certa influenza sulle persone migranti. Diciamo il monito, quello che ti dice: se non fai le cose in un certo modo, finisci qua. E non solo vivi di merda per un periodo di tempo che tra l'altro è stato sempre più, il periodo massimo di permanenza è stato sempre ampliato negli anni. Adesso eravamo arrivati 180 giorni qualche anno fa, adesso non mi ricordo se l'hanno aumentato ancora, comunque, no, è stato quindi non solo quello, ma anche poi può essere rimpatriato. E quindi in realtà non è tanto il numero di persone, chiaramente sempre troppo alto, però non è così alto rispetto al numero di persone migranti che sono nel territorio, e quindi appunto però ha questa funzione che è per tutti quanti di dire c'è sempre, no, quella possibilità là di finire nel CPR. E quindi se
ci tenevo a sottolineare che sono persone che non hanno compiuto alcun reato. È semplicemente una punizione per il fatto di aver provato ad accedere in Europa nella speranza di una vita migliore.
Sì e no, diciamo che uno dei motivi è non avere i documenti in regola. Adesso avere i documenti in regola dipende dal paese in cui viene, si diventa ancora più difficile, quindi adesso si parla molto di paesi sicuri, quindi chiedere l'asilo politico è molto difficile, e in quanto appunto molte persone vengono da paesi definiti sicuri, pensiamo adesso al Bangladesh, all'Egitto, eccetera, la Tunisia, e quindi diciamo lo Stato rende le persone marginalizzate nella burocrazia italiana, in cui devi avere per forza un lavoro superiore a 20 ore settimanali, deve essere un lavoro subordinato, e però per avere un lavoro devi avere una casa, devi avere i documenti, avere come stesso soggiorno, tutto un circolo vizioso, e certamente alcune persone magari che non hanno appunto questi documenti in regola fanno un reato, finiscono in carcere, e dal carcere poi vengono in CPR, quindi per una questione di documenti. E l'Italia con la Tunisia ha un accordo in cui di rimpatri, quindi diciamo che tendenzialmente succede anche che addirittura ci sono proprio delle macchine deportive, quindi chi appena arriva dalla Tunisia in Sicilia entra negli hotspot, e dagli hotspot viene immediatamente deportato in Tunisia, e quindi anche il CPR di Gradisca sono principalmente persone tunisine, che appunto non hanno i requisiti per stare in Europa, ecco. Quindi per questo vengono chiamati lager, non una questione soprattutto di vita all'interno dei CPR. Dopo le persone con cui siamo in contatto ci dicono: era meglio stare in carcere, perché in carcere avevo delle cose, non so, avevo la lezione di italiano, avevo una serie di, non so, servizi tra virgolette, ma è una questione di creare delle prigioni su base etniche per appunto pacificare, omogenizzare lo stato in cui viviamo, insomma.
Sì. Io leggendo il report che prima ho citato, ho letto anche altri report di altre nazioni europee, e devo dire che in materia di diritti umani, chiamiamo così, l'Italia si aggiudica forse il primo posto nell'uso della tortura o dei trattamenti disumani. Ho notato che abbiamo questo triste primato.
Sì, può essere questo. Adesso chiaramente non conosco fino a un certo punto magari la situazione più in Spagna, in altri posti non tanto, ed è vero che ci sono, cioè almeno quello che emerge, quello che viene fuori, sembra una situazione, insomma, migliore, per quanto comunque la sostanza, no, è lo stesso, ci sono persone rinchiuse.
No, chiaro.
In modo coatto e senza neanche, diciamo, la giustizia formale, no, che per altre cose c'è.
No, ma infatti è un paragone che regge fino a un certo punto, diciamo meno peggio la Spagna, piuttosto che sì, non è che si può fare una classifica davanti.
Però
lager, no?
Mi chiedo magari effettivamente se queste condizioni che sono peggio di qua non c'entri anche il fatto che ci sono più rivolte, perché noi abbiamo visto anche la questione dei psicofarmaci, ad esempio, che quella è una cosa che emerge da tantissimo tempo, anche se le persone che ci sono o ci sono state nel CPR lo dicono. Infatti una delle cose, quando vengono mandati dei pacchi, una delle principali cose che chiedono è cibo, cioè certe, no, cibo, perché tanti non vogliono mangiare, poi derivano anche scioperi della fame anche per questo, no, perché vabbè, a parte che la qualità del cibo, detta loro, è pessima, c'è anche questa cosa dei farmaci, che lo sanno tutti, e chiaramente quello dei farmaci è un modo di sedare, no, di evitare rivolte, quando non bastano usano i manganelli, anche i lacrimogeni e anche l'idrante, che è una cosa che almeno io non avevo visto fino a queste ultime settimane, che hanno usato anche l'idrante all'interno delle celle proprio.
Voi avete avuto testimonianze dirette di quello che è successo la settimana scorsa?
Sì, le abbiamo anche pubblicate nel blog, perché il CPR di Gradisca è possibile avere un telefono, e è possibile avere un telefono con delle fotocamere, che non è possibile in tutti i CPR, quindi spaccano le fotocamere per documentare, e quindi con alcune persone siamo in contatto e quindi ci hanno dato questi video e li abbiamo pubblicati appunto nel blog, che è no, CPR Gradisca, vabbè, insomma,
metteremo il link.
È un nome lungo.
Sì. E infatti, queste persone siamo in contatto, abbiamo i pacchi, eccetera. E quindi diciamo, perché tra l'altro c'è la cosa: perché si può tenere un telefono nel CPR e invece in carcere no? Perché di fatto non è un vero carcere, è una struttura di detenzione amministrativa, quindi anche per assurdo una persona che esce per i fatti suoi dal CPR può uscire, nessuno ti rincorrerà mai perché non è una prigione, non è un'evasione. Formalmente tu non puoi potersi uscire perché è una detenzione amministrativa. E quindi per questo motivo uno può tenere il cellulare all'interno del CPR, però appunto non tutti i CPR magari è concesso, invece tipo in Francia non si può tenere il cellulare, ma è possibile dei colloqui, cosa che non è possibile in CPR, infatti è molto anche difficile per le persone detenute, anche se non sono detenuti formalmente, mettersi in contatto con i loro avvocati, comunque anche per via legale è molto difficile essere rilasciati e basta. Comunque se si vanno a portare il CPR, da che almeno mi raccontavano all'inizio era anche una struttura in cui c'erano degli operatori, quindi persone non militari, adesso quando ho portato i pacchi io l'ultima volta tempo fa, è una struttura estremamente militarizzata, ci sono tipo tutte le forze dell'ordine, la guardia di finanza, la polizia, per l'esercito, e quindi di fatto diciamo che sì, è una struttura estremamente militarizzata, estremamente sorvegliata, eccetera.
Sì, tra l'altro consiglio a chi ci sta ascoltando di andare a vedere nel vostro sito, dico bene, sì?
Sì.
I filmati con le testimonianze di quello che è accaduto, che è abbastanza raccapricciante. Si vedono agenti in tenuta antisommossa picchiare persone per terra completamente inermi, insomma, non vi anticipo nulla, andatelo a vedere per avere ancora maggiore coscienza di quello che sono queste strutture. Secondo voi l'accordo tra Italia e Albania che tipo di risvolto può avere nei confronti delle nuove strutture detentive di questo tipo?
Allora,
se c'è un potenziamento di questo tipo di politica, ecco, nei confronti dei migranti, delle persone che cercano riparo in Europa.
Beh, cioè la cosa, diciamo, non so, più evidente è che chiaramente il fatto di esternalizzare il confine facilita il controllo e anche la repressione, no, delle persone migranti, perché non li fai neanche arrivare in territorio italiano, il che vuol dire che ad esempio anche tutte le pochissime però esistenti garanzie che hanno le persone detenute, anche solo poter vedere un avvocato, è una cosa che nel momento in cui tu lo porti in Albania, anche se teoricamente è territorio italiano, no? Quel nuovo centro in Albania è territorio italiano, poi effettivamente comunque bisogna attraversare il territorio albanese, quindi diventa tutto molto più difficile, era, diciamo che questa è anche una delle prime cose da fare. Poi l'altra è che sono persone che non arrivano appunto mai in territorio italiano, no? Decidono là, e quindi togli anche delle persone in giro dalle strade, che è sicuramente anche una delle cose che vogliono fare. Poi anche, vabbè, questo per quello che, insomma, quello che si sta dicendo anche da Bruxelles, pare non sia, è proprio una sperimentazione, diciamo che questo l'Italia è un po' l'avanguardia di un modello nuovo che chiaramente ci avevano iniziato in Regno Unito, che volevano mandare, fare questa, non mi ricordo, tipo, no, una nave prigione galleggiante per mettere le persone, quindi vabbè, la questione di esternalizzare, no, i confini, quindi questo è un modello completamente nuovo che potrebbe effettivamente cambiare tutto. Io mi immagino che nei sogni del governo attuale, sì, è l'ideale, non so, che non ci fosse, che non ci sia nessun CPR, che tutti i CPR siano in Albania, in Tunisia, cioè come ci sono già tipo, no, tutti i lager in Libia, sono quello, cioè in quel caso là diciamo che è stato molto meno, un po' meno formale, se non per i soldi dati alla guardia costiera, così, però è stato il primo passaggio, e sempre sì, l'Italia in quel caso un po' all'avanguardia.
Già c'era stata una sperimentazione durante il Covid delle navi quarantena, e tra l'altro le persone detenute nel CPR in Albania sono persone che sono state prese dalla guardia costiera italiana, non è chiunque. Quindi noi siamo a Trieste, chi arriva dalla rotta balcanica difficilmente finirà, cioè impossibile che finirà al CPR in Albania. Quindi sì, le altre sperimentazioni sono state fatte, non funziona super bene, però sì, insomma.
Sì, no, no, la domanda è chiaramente citava il sistema CPR nel suo insieme, non nel caso solo di Gradisca. E a proposito di Gradisca, un nome che emerge è Echene, la cooperativa che gestisce appunto il CPR. Sembrerebbe sia stato citato a giudizio il proprietario. E voi sapete, avete notizie di questo?
No. No, comunque che anche ancora due CPR che non mi ricordo quali. E tra l'altro Echene comunque è una cooperativa che ha anche bandi, ha vinto bandi per gli asili, per le mense, per altre cose sul sociale, tra cui questo, quindi penso che adesso il CPR a Torino lo dovrebbero riaprire, e anche Echene si era candidata per quel CPR là, che poi non ha vinto. Quindi diciamo è un'azienda.
Sì, sono le solite multiservice, sì, no, che vanno a fare con tutta questa esternalizzazione di servizi che hanno fatto lo Stato, le regioni, i comuni, approfittano e vanno proprio dove ci sono soldi, perché tipo su questa di, se non ricordo male, all'epoca non c'erano state tante candidate ad entrarci a Gradisca, e quindi sono sempre queste che sono sempre più grandi che si prendono, finiscono per prendersi tutto, lavorando appunto come cooperativa sociale. Che fa.
Sì, sì, quindi facendo grandi profitti a poco prezzo.
Mm-hmm.
Sì.
Sì. Non so, avete altro da aggiungere voi? Avete in programma qualche evento, qualche situazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del CPR? Volete aggiungere altro?
Beh, diciamo che la repressione su chi porta solidarietà ai delle persone detenute è, diciamo, abbastanza sotto attacco, e soprattutto per il futuro, per il prossimo DDL sicurezza. E quindi diciamo, la maggior parte del nostro gruppo ha dei fogli di via da Gradisca, e alcuni da un anno, due anni. E quindi è, diciamo, fisicamente è difficile andarci per alcune persone, per altri invece è possibile. Stiamo appunto pensando comunque di fare un presidio prossimamente, però tipo a marzo, però visto gli ultimi accaduti vediamo cosa riusciamo a fare, però adesso non posso dire le cose in anticipo. Sarebbe bello appunto portare della solidarietà di diverso tipo alle persone detenute, quindi dai pacchi a dei presidi fuori per farsi sentire, a degli altri saluti più informali alle persone detenute, nel senso sono delle persone fuori che vi danno solidarietà e non siete completamente isolati, poi dopo di fatto è difficile, alcuni possono avere il telefono anche mettersi in contatto con delle altre persone che non siano persone militari, è anche complicato, ecco.
Sì, questa è una cosa che facciamo da quando è aperto, no? Provare a fare, cioè, presidi non solo, diciamo, per contestare l'esistenza del posto e per comunicare ai poteri pubblici la nostra posizione, ma anche questo che appunto diceva Claudia, per portare solidarietà dentro, che è una cosa che effettivamente poi, avendo anche contatto con persone direttamente, sicuramente apprezzano, perché appunto se vivi circondato da poliziotti, carabinieri, militari, sentire che da fuori c'è qualcuno che sa che esisti, che si preoccupa un po', sicuramente è utile. E quindi, e appunto, dopo queste, ci sono stati negli ultimi mesi una repressione abbastanza tosta contro persone che appunto hanno portato solidarietà dentro, quindi anche è un modo di dire, ce ne sono altre, ci sono comunque, nonostante tutta la situazione generale, ci sono ancora delle persone che si preoccupano, quindi direi che magari, sì, se la gente vuole seguire il blog, magari proveremo anche a mettere là le iniziative che portiamo avanti, così possono partecipare.
Assolutamente sì, metteremo il link anche noi, così da
ottimo
poter ampliare la partecipazione delle persone. Io vi ringrazio della vostra disponibilità. E magari ci aggiorniamo più avanti se ci sono nuove notizie, novità.
Certo.
Sì.
Ok. Grazie Claudia, grazie Javier.
Grazie.
Restate in ascolto su Radio Quar e grazie ancora. Ciao.
Ciao, ciao, grazie. Ciao.